Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Nella puntata di oggi parliamo ovviamente dell'inizio della fase 2, delle condizioni di Kim Jong-un, il leader coreano, e delle condizioni di Julian Assange, il fondatore di Wikileaks, in carcere in Inghilterra. Nonché per finire, forse la notizia in realtà più interessante di tutti, del report straordinario sull'energia da parte dell'International Energy Agency. Quindi seguite la puntata fino alla fine. Allora, cominciamo. Fase 2. Non so se ve ne sarete accorti dal profumo dell'aria questa mattina, dalla sensazione diffusa che tutto è cambiato. Noi siamo entrati da oggi nella fase 2, che effettivamente più che altro sembra essere una sensazione, perché poi nello specifico mi sembra che nessuno abbia capito esattamente cosa voglia dire. Riaprono i parchi, ma solo per fare attività fisica, riaprono le chiese, ma solo per i funerali, riaprono bar e ristoranti, ma solo per l'asporto. E poi, ovviamente, c'è la questione che più di tutte le altre ha fatto discutere, ovvero quella degli affetti stabili. E il governo su questo si è un po' arrampicato su un terreno abbastanza scivoloso, nel provare a definire a priori quali siano le persone che è consentito vedere e quali no, uscendosene fra l'altro con tutta una serie di chiarimenti che spesso hanno confuso ulteriormente le idee, tipo gli amici assolutamente no, ma magari quella prozia che hai visto una volta al tuo battesimo, ecco quella forse sì, il compagno o la compagna sì, ma l'amante no, a meno che forse non sia un amante stabile e in quel caso magari sì. Mi sembra che in questa seconda stagione la serie televisiva Coronavirus abbia cambiato sceneggiatori e sia passata da quelli di Black Mirror agli sceneggiatori di Boris, ha impressione. Comunque, sarcasmo a parte, molti hanno fatto notare i rischi di questa operazione di incasellamento delle relazioni umane e anche come sia impossibile definire a monte quali siano le relazioni consentite e quali no. La sensazione un po' in generale è che si sia cercato, almeno che il governo abbia cercato di restare volutamente un po' vago per consentire un margine di discrezionalità alle persone, ma senza dirlo apertamente, in modo da scoraggiare, senza proibire del tutto e complessivamente tenere un po' la situazione sotto controllo. Tutto questo però è indice, a mio avviso, di un rapporto che non è molto adulto fra politica e cittadinanza. Si dice spesso che le persone hanno perso la fiducia nelle istituzioni e nella politica, però è vero anche il contrario. Le istituzioni e la politica hanno perso la fiducia verso le persone. E questo è un problema. È un problema e può avere anche delle derive, per così dire, spiacevoli, nel senso che uno Stato che si sente in dovere di controllare i propri cittadini perché non li ritiene abbastanza responsabili da capire autonomamente quali siano le persone che è lecito vedere e quali no, potrebbe a un certo punto ritenere necessario aumentare il controllo sociale, magari a discapito della privacy, e di contro i cittadini che si sentono sorvegliati e controllati più difficilmente svilupperanno autonomia e consapevolezza, piuttosto saranno portati ad aggirare le leggi quando possono e ad agire responsabilmente. Sappiamo ormai da tempo il potere enorme che il contesto ha nel determinare i comportamenti delle persone. È un contesto di sfiducia, sicuramente nutre i nostri comportamenti più istintuali e meno responsabili. Cosa potrebbe fare di diverso il governo? Ad esempio, suggerisce Francesco Costa del Post, potrebbe indicare quali sono le modalità con cui si possono avere relazioni sicure senza sindacare su chi possiamo o non possiamo vedere. Quindi intervenire sul come, spiegarci come fare, ma non chi. Quindi questo già sarebbe un miglioramento del tipo, cioè un'azione sicuramente più efficace e più responsabilizzante verso le persone. Va bene, vi lascio comunque un po' di link per fare chiarezza su cosa possiamo e non possiamo fare, così se volete approfondite e noi nel frattempo cambiamo argomento. Allora, dopo 3 settimane di assenza, in cui erano anche circolate voci sulla sua possibile morte, si è rifatto vivo, facendo una nuova comparsa pubblica, il leader coreano Kim Jong-un per presenziare all'inaugurazione di uno stabilimento industriale a Suncheon, che sarebbe una cittadina che sta un po' a nord rispetto alla capitale Pyongyang, pochi chilometri. E le foto della cerimonia sono state diffuse dall'emittente statale KCNA, che in coreano probabilmente non si pronuncerà così, sebbene Ancora non sia certa la loro autenticità, però varie fonti anche di intelligence le ritengono plausibilmente vere. Quindi sembra che Kim Jong-un sia vivo e vegeto e anche in discreto stato di salute. Preoccupano invece, facendo un salto da un personaggio a un altro molto molto diversi fra loro, le condizioni di Julian Assange, che nonostante la pandemia in atto continua ad essere rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh a Londra. Ne parla un articolo su Presenza che ovviamente vi lascio in descrizione, come sempre trovate in descrizione, non in descrizione, scusate, sulla pagina della rassegna stampa di italiacambia.org trovate tutti gli articoli di cui parlo e anche molti altri. Comunque, questo articolo spiega, fra l'altro ne abbiamo già parlato, no? Sapete forse che è in corso il processo a Julian Assange, il fondatore di WikiLeaks, sull'estradizione negli Stati Uniti, e cosa che se fosse accordata l'estradizione potrebbe addirittura comportare poi la pena di morte negli States. Ecco, poco prima dell'inizio dell'ultima udienza, circa 3 settimane fa, un funzionario del tribunale ha annunciato che Assange non sarebbe stato presente neppure in videoconferenza, come da programma, in quanto non stava bene. In realtà è già da un po' che preoccupano le condizioni di Assange, perché erano stati fatti degli accertamenti da parte di vari medici indipendenti che avevano ri riscontrato la presenza molto probabile, quasi sicura, di torture psicologiche, e l'avevano trovato in condizioni psicofisiche veramente pessime. E questa cosa ovviamente è preoccupante. Fra l'altro non sono stati forniti altri dettagli dal tribunale, e nel frattempo, ad aggravare ulteriormente la situazione, in quello stesso carcere di Belmarsh, che la giudice sosteneva essere privo di rischi di contagio per Covid-19, invece sono morti i primi due detenuti a seguito dell'infezione da coronavirus. E ovviamente Julian Assange, viste appunto le sue condizioni di salute non certo ottimali, potrebbe essere una persona a rischio. E quindi si sono moltiplicati da parte di molti attori diversi, dalle Nazioni Unite a gruppi di giornalisti, a parlamentari di varie parti del mondo, gli appelli affinché Assange sia liberato, ma in realtà fino adesso nemmeno la pandemia in atto sembra aver avuto effetti. Allora, va bene, cambiamo di nuovo argomento e passiamo all'ultima notizia del giorno, che appunto, come vi annunciavo, forse è la più importante, perciò concedetemi altri 2 minuti. Allora, l'International Energy Agency, che sarebbe l'agenzia fondata nel 1974 dopo lo shock petrolifero di quell'anno per coordinare la gestione dell'energia a livello internazionale, ha pubblicato un report straordinario in cui mostra come lo scoppio di Covid-19 sembrerebbe aver distrutto la domanda di combustibili fossili, provocando un collasso, della domanda di energia complessiva 7 volte maggiore a quello causato dalla crisi finanziaria del 2009. E, la buona notizia è che l'energia rinnovabile sembra l'unica fonte che ha una sua forma di resilienza alla crisi, visto che la produzione energetica da rinnovabili dovrebbe comunque continuare a crescere nel 2020, nonostante il collasso complessivo del 5%. E appunto nel mezzo di questo collasso, che sembra essere il più grande shock energetico globale, almeno degli ultimi 70 anni. Questa cosa, fra l'altro, comporta un calo delle emissioni climalteranti di CO2 dell'8% nel 2020. Queste sono le proiezioni, ovviamente non è ancora un dato ufficiale, ma queste sono le proiezioni appunto dell'International Energy Agency, ed è il maggiore calo di sempre, almeno da quando ne teniamo traccia, il che ovviamente è un'ottima notizia per il clima. La cosa però un po' più preoccupante è che insomma ci fa riflettere su quale dovrà essere il futuro, è che dovremmo ripetere questo tipo di calo tutti gli anni per restare in linea con gli accordi di Parigi e arrivare a emissioni quasi zero entro il 2050. Anzi, nemmeno dovremmo, dobbiamo fare esattamente la stessa cosa senza coronavirus, si spera almeno. E non fra 10 anni, da oggi. E senza eccezioni, se vogliamo salvare la nostra specie dall'estinzione. Il report parla anche che è previsto un rimbalzo della domanda e delle emissioni nel 2021. Ecco, non possiamo permetterci assolutamente nessun rimbalzo. Questa deve essere la linea che continuiamo a seguire, se vogliamo stare in linea con gli accordi di Parigi e se vogliamo appunto avere delle possibilità di continuare ad abitare questo paese. Sarà sicuramente dura, sarà molto difficile, ma è esattamente quello che dobbiamo fare. Ok? Siamo d'accordo? Mi sembra siamo da tutti d'accordo, quindi la do per assodata. Va bene. Niente, direi che anche oggi quindi siamo giunti ai nostri 10 minuti canonici. Io vi auguro una buona fase 2 a tutti. Divertitevi, non fate assembramenti e mi raccomando, solo affetti stabili. E noi ci vediamo domani con una nuova puntata di Non mi rassegno, sempre alle 10, sempre per 10 minuti. E vi ricordo anche oggi che chi si rassegna è perduto. Ciao.